Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, dal verso 1 al verso 10. L'Apostolo dice: bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo, senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Credo che anche questo testo sia un testo molto conosciuto in questa comunità. Ma il Signore mi ha messo in cuore di tornare su queste parole, considerando quanto e quante volte noi diamo attenzione nel parlare, nel pregare, nel cantare, e l'abbiamo fatto anche questa sera, al volere vedere la gloria di Dio. Siete interessati a vedere la gloria di Dio, fratelli e sorelle, questa sera durante questo culto? Noi gli chiediamo di aprire i nostri occhi, di aprirli per poterlo vedere meglio, per poterlo vedere completamente, completamente in base alle nostre capacità attuali. Dovremmo aspettare il tempo nel quale saremo con il Signore nell'eternità per poterlo comprendere fino in fondo, completamente. È una testimonianza di vita quando noi diciamo che quando stiamo alla tua presenza tu ci cambi il cuore, ci cambi il destino, in un destino eterno, di vita eterna con Cristo, con la Chiesa. Sono parole che noi diciamo perché le crediamo. Questo modo di parlare della gloria di Dio ci fa ricordare proprio con la memoria, a quelle esperienze forti, quei momenti nei quali abbiamo avuto a che fare a tu per tu con il Signore. E Lui si manifesta quando trova un terreno fertile, lo sappiamo, persino in un non credente, che arrivi a desiderare di capire un po' di più di questo Dio del quale magari un amico gli ha parlato in quella giornata. Anche lì, se c'è un terreno fertile, arriva il messaggio penetrante nel cuore, nello spirito, che porta luce, porta quella risposta di cui qualcuno ha bisogno. E quando pensiamo dei momenti forti della nostra vita presente, passata, fratelli, il primo momento, fatemelo chiamare forte, non è quando il Signore ci ha lavati, ci ha salvati, quando per la prima volta abbiamo sentito il profumo di pulito che prima non conoscevamo. Qualcuno si ricorda quel momento? Magari per coloro che sono nati, come me, d'altro canto, in una famiglia evangelica, non c'è stato un giorno specifico, ma c'è stato un percorso lungo la gioventù, lungo l'adolescenza. Per altri invece c'è proprio un giorno preciso, con una data, un'ora, un luogo. Intanto ricordo quando al nostro campeggio abbiamo pregato poco fa per i nostri giovani a Rota di Magna. Ricordo la piastrella dove ci trovavamo con un fratello della comunità che in quel momento non era ancora un fratello e che quella sera diede il cuore al Signore. Pregammo e lui accettò il Signore là, su quella piastrella, in quel momento preciso della storia, della sua vita. Sono i momenti forti che lasciano un ricordo nel cuore, nella mente. Oppure, se questo è avvenuto, quando il Signore ci ha battezzati nello Spirito Santo, Guarda un fratello in particolare, in mezzo a tanti, tanti di voi. Ci ricordiamo cosa è successo in quella circostanza? Quando forse anche noi, un po' come l'Apostolo Paolo, nella storia che abbiamo letto in Seconda Corinzi, ci siamo sentiti al terzo cielo, non al settimo, al terzo cielo, il luogo del paradiso, il luogo delle benedizioni, il luogo nel quale ci siamo resi conto che stava capitando qualche cosa di più grande di noi stessi, ovvero che non solo in noi c'era la dimora dello Spirito Santo da quando avevamo creduto, ma a questo si è aggiunto qualcos'altro, che ci viene dato, donato, il dono del battesimo nello Spirito Santo per poter essere dei buoni testimoni, degli efficaci testimoni della salvezza, della grazia. Ma fratelli, per quale ragione abbiamo bisogno di fare queste esperienze spirituali? Non è una questione di intensità, ma di realtà personali che incontrano a livello personale, privato, il Signore. Qualche volta anche in mezzo alla Chiesa, perché no? Con la famiglia, perché no? Con gli amici credenti, perché no? Ma il più delle volte invece quello che conta è il nostro rapporto diretto con Dio. In questa relazione di ricerca, purtroppo intorno a noi, anche di esperienze spirituali non bibliche, non ci interessano o non ci dovrebbero interessare, ma invece quelle che sono bibliche, le esperienze sulle quali troviamo un consenso della Sacra Scrittura. Perché sono importanti per noi? Sono quelle bibliche, naturalmente, che lasciano un segno duraturo nel cuore. Ci sono alcune realtà che ti danno euforia per una sera, e il giorno dopo tutto è come prima, qualche volta pure peggio di prima, ma quelle esperienze che lasciano il segno, che ci ricordiamo anche dopo anni, perché lì il Signore è arrivato, ha toccato, ha parlato, ha chiarito, ha messo luce, perché poi parlando della gloria di Dio, di questo si tratta, della luce della persona di Dio. Come alcuni servi, qui ho davanti l'esempio di Mosè, che hanno vissuto delle esperienze forti. Pensate, Mosè non ha cominciato con un'esperienza forte quando si è trovato di fronte a questo pruno che bruciava e non si consumava, e Dio che gli parla. Ha cominciato proprio così, con un'esperienza forte. E molto tempo dopo, in Esodo capitolo 33, noi troviamo lo stesso Mosè con tutto quello che è accaduto dall'inizio, quando il Signore lo chiamò, a quando lui fu lo strumento per liberare il popolo di Dio dalla schiavitù d'Egitto, si troverà a desiderare di conoscere di più la volontà di Dio. Non tanto di fare un'altra esperienza in aggiunta a quelle già fatte, ma di poter conoscere ancora più da vicino le vie del Signore, scritto letteralmente, e quindi di avere o di ricevere una conferma concreta del fatto che Dio gli sta dicendo, nelle parole precedenti gli aveva detto, che lui Dio sarebbe stato con Mosè e sarebbe stato con il popolo di Dio, o il popolo di Mosè. Gliele aveva dette queste cose, però sta cercando una conferma, al punto che dichiara che se senza certezze, se tu, Signore, non mi rispondi, non mi assicuri di tutto questo, io da qua non mi muovo. Fermiamoci un istante. Quante volte invece ci siamo mossi senza avere atteso le risposte da parte di Dio? Mosè non è così. Signore, se tu non mi rispondi, io di qua non mi muovo. Se tu non vieni con noi, se tu non vieni con me, io qui rimarrò. E nel verso 18 a 23 del capitolo 33 del libro dell'Esodo, lui prega e dice: ti prego, Signore, fammi vedere la tua gloria. Quello che abbiamo cantato poco fa. Quello che canteremo ancora, Signore, ti prego, fammi vedere la tua gloria. E il Signore gli rispose: nessuno può vedere il mio volto e vivere, ma io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Non ti farò vedere il mio volto, ma farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te e mi vedrai da dietro. Fratelli, immaginate visivamente come deve essere stato per Mosè, che con il bastone che Dio gli aveva affidato tocca le acque del Mar Rosso e queste si aprono per far passare 600.000 persone più tutti gli animali all'asciutto. Immaginate la grandezza di questo miracolo, la grandezza delle 10 piaghe con le quali Dio costrinse in qualche modo il faraone d'Egitto a liberare il popolo. Ma questa realtà che sta chiedendo e che gli viene concessa, Dio che risponde alla sua preghiera di vedere la gloria di Dio, sarà ben più grande di ogni altro miracolo. E questo è un aspetto sul quale ci dovremmo ogni tanto soffermare. Quando diciamo voglio vedere la tua gloria, ma che cosa vogliamo vedere effettivamente? Desideriamo di vedere la guarigione degli infermi di questa comunità, non è vero? Certo che sì, fa parte del vedere la gloria di Dio. Ci sono molti altri passaggi della nostra crescita spirituale che abbiamo ancora davanti da raggiungere. Anche questi un giorno li annovereremo tra la gloria di Dio che si è manifestata, che si è concretizzata, perché le sue promesse sono qui, stavo dicendo sono là, no, sono qui nella parola di Dio, sono scritte e tramite questo libro sono giunte nel nostro cuore, nella nostra mente, le abbiamo davanti le sue promesse, Lui è il fedele. Ma questa relazione con il Signore tu per tu vale 100.000 altri miracoli. E già in questa esperienza noi vediamo, in questa esperienza di Mosè, vediamo una risposta del perché abbiamo bisogno di fare esperienze con il Signore, ovvero perché abbiamo bisogno di conferme. Mosè ne aveva bisogno, io ne sento fortemente il bisogno e ogni volta che accade non mi vergogno di chiedere al Signore che manifesti la sua gloria anche in questo modo. Ricevere conferme, non tramite dei fenomeni roboanti, quelli rumorosi, quelli che fanno chiasso, quelli che bucano i social. Fratelli e sorelle, che ci sia ancora un interesse per le risposte talvolta silenziose del nostro Dio, forse come quella voce sottile con la quale un giorno rispose il Signore al profeta Elia. Ma qui in particolare, che cos'è che tocca il cuore di Mosè e che cos'è che tocca il mio di cuore, spero anche il vostro? La risposta che ottenne è la dimostrazione della bontà di Dio, ovvero della natura di Dio che in questo momento si manifesta come il Dio che è buono nei riguardi di Mosè e che risponde alla sua preghiera. E il Dio eterno che scende dal cielo, si avvicina all'uomo e nonostante noi non possiamo pretendere alcunché, accondiscende a quella richiesta. Stiamo parlando di Mosè, ma stiamo parlando di noi. Fratelli, quante volte io ho dovuto rivedere alcune mie posizioni di fede, chiamiamole così, quando cercavo di attribuire a me stesso la capacità di risolvere determinati fatti. E il Signore ogni volta è arrivato per farmi comprendere che al di sopra dei nostri pensieri c'è qualcuno che veglia sul suo popolo, che veglia sulle nostre famiglie, che veglia su questa comunità. Il pensiero di non essere in grado di risolvere le questioni. Abbiamo appena sentito una testimonianza esortativa del nostro fratello. L'ultima parola spetta sempre al Signore, che ben sa quello che deve fare. Questo Dio eterno che ci esaudisce, ci fa conoscere. Fratelli, quando queste cose accadono, quando questi fatti importanti, queste esperienze forti accadono, come si fa a dimenticarle? Ogni tanto, voi lo sapete, vi esorto a prendere appunti delle cose che fa il Signore. Per tanti anni l'ho fatto in fondo a una delle mie numerose Bibbie, questa è l'ultima in ordine di tempo, è quella nuova, quella di rappresentanza, quella sulla quale non ho ancora scritto nulla, credo che mai scriverò, ma la mia vera Bibbia è quella che ho a casa, quella che ogni tanto porto anche qui, e mia moglie mi sgrida sempre tutte le volte che lo faccio. Le cose che Dio fa per noi, come si possono dimenticare? Signore, continui a scrivere nella nostra mente e a rammentare alla nostra memoria le cose che Lui ha fatto. E qui leggiamo, fratelli, che la conferma delle conferme delle quali abbiamo bisogno, è scritto nel verso 14, è la sua pace, il suo riposo, la pace di Dio, il riposo che Dio può concedere davanti all'uomo di Dio che deve governare quel numeroso popolo, torna Mosè, per poter dare al suo cuore la serenità necessaria. La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Che cos'è questo riposo? È l'anima che si acquieta nella pace del nostro Dio, che sa che noi siamo nelle sue mani e che la situazione contingente che stiamo vivendo non sfugge all'attenzione del Re dei Re, del Signore dei Signori, del potente Dio nostro Padre. Fratelli, io con voi vorrei dire gloria a Dio per questo. Cosa cerchiamo nel desiderare la gloria di Dio? Questo dovremmo desiderare, che il Signore manifesti che Lui è dentro di noi, con noi, e non ci lascerà mai. Passeranno gli anni, verrà Gesù, arriviamo al prologo del Vangelo di Giovanni, il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove leggiamo, ricordo alcuni versi, nel verso 14, la parola che è sempre stata Dio, è diventata carne, ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi, dice l'Apostolo Giovanni, a nome credo anche degli altri apostoli, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Sta parlando di Gesù. Abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Non un uomo qualsiasi, non un figlio unico qualsiasi, ma l'unigenito di Dio. Abbiamo contemplato la gloria di Gesù, noi uomini come Lui per quel tempo. E continua nei versi 17 e 18, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Fratelli, è toccato al Figlio di Dio far conoscere, ovvero rivelare se stesso, e nel fare questo è stato dato a Lui di rivelare Dio il Padre, di farci conoscere in profondità, nei limiti delle nostre capacità, Dio il Padre. Lui, Gesù, il Figlio dell'uomo, che è definito lo splendore della gloria di Dio. Lettera agli Ebrei, nei primi versi della lettera agli Ebrei, lo splendore della gloria di Dio nella persona di Gesù, nel Figlio di Dio, nel Dio che si è fatto carne, nel Dio con il Padre, nel Dio con lo Spirito Santo. È lì ancora che si manifesta la gloria di Dio per mostrare, fratelli e sorelle, che sotto quel velo che copre in qualche modo, tant'è vero che chiediamo di poterla vedere questa gloria, sotto quel velo si manifesta l'infinito amore di Dio per ognuno di noi. Anche per il più grande incalito dei peccatori. Questa è la realtà che è ancora in qualche modo nascosta e che potremmo vedere meglio quando noi crediamo ancora nelle realtà che ci prospetta la parola di Dio. Così possiamo considerare l'esperienza dell'Apostolo Paolo. Siamo partiti da Mosè, siamo arrivati a Gesù. Ora veniamo al nostro testo di Seconda Corinzi 12. E qui troviamo altre risposte al perché. Perché abbiamo bisogno di fare esperienze spirituali? Io mi fermo ogni tanto per cercare di guardare negli occhi i miei fratelli e le mie sorelle, con magari approfittando di una delle mie tante domandine, perché nel modo con cui rispondete, io capisco se alla fine vi dovrò rimborsare il biglietto dell'autobus, come diceva l'amato fratello Francesco Toppi, oppure se c'è qualcosa di buono nel messaggio non del fratello Elio, ma della parola. Ma voi desiderate vedere la gloria di Dio davvero? Sapete quante cose abbiamo bisogno di mettere a posto per poter proseguire in questa predicazione, in questo messaggio, in questo desiderio, in questa implorazione, in questo bisogno di vedere la gloria di Dio. L'Apostolo Paolo parla in punta di piedi di questo suo rapimento in paradiso. Pensate sia stata una cosa di poco conto. Non mette di mezzo neanche il suo nome. Conosco un uomo in Cristo, 14 anni fa, con il corpo, senza il corpo, non lo so, due volte lo ripete, Dio lo sa. Un'esperienza gloriosa. Ha udito parole non spiegabili umanamente, definito qui ineffabili, parole spirituali. Dio gli ha permesso di fare capolino nel paradiso di Dio, nel suo paradiso. Non dà troppa importanza però a questa esperienza, ma a quello che quell'esperienza ha prodotto dentro di lui. E se dovessimo pensare a noi stessi, se fosse capitato a noi, come avremmo reagito? Ci saremmo anche noi concentrati sulle nostre debolezze, come ha fatto lui, oppure sull'esperienza di per sé? Invece lui fa di tutto, dopo essere stato in punta di piedi per quello che lo riguarda, per farci capire che in questa cosa non c'è alcun vanto personale, ma proprio zero, nulla, niente che possa essere attribuito a lui come apostolo dei gentili, apostolo delle genti. Piuttosto invita a guardare come è successo per lui, questo toccare un po' con mano, in questo caso udendo quelle parole, chissà cosa ha visto. Ecco, questo ci permette di, gli ha permesso e permetterebbe a noi di toccare maggiormente la grandezza, l'infinità di Dio. E più lo vedi grande, più riconosci che non ha limiti, questo porterà per forza a vedere noi quanto siamo più piccoli e quindi far emergere, come lui ci sta insegnando con queste parole, la nostra umana, morale, debolezza davanti alla gloria di Dio, realizzare questa debolezza e ci spinge con forza, quello che era capitato a lui, lo porta anche alla nostra attenzione, a tenere sotto controllo, quando facciamo delle esperienze così importanti, a tenere sotto controllo i nostri sentimenti. Qui lui parla di una prova alla quale è stato sottoposto per del tempo, ha chiesto di essere guarito da quella prova per 3 volte, il Signore ha detto no, la mia grazia ti basta. E perché usa queste parole? Per dire che lui rischia di cadere nell'orgoglio, di cadere nella superbia per essere usato da Dio in quella maniera così straordinaria e lì non deve arrivare e il Signore gli ha messo addirittura quella dolorosa prova nel corpo. E poter dire, come nel verso 5, di me stesso, l'Apostolo Paolo, non mi vanterò se non delle mie debolezze. Come possiamo vantarci delle nostre debolezze? È il vanto di chi sa di poterle affidare nelle mani di colui che è capace di rendere forte il debole, vittorioso il debole. Vittorioso il perdente, quel perdente che si appoggi veramente con la fede della quale abbiamo cantato, con la fede che non cede, con la fede che non teme, al perdente con la P maiuscola secondo gli uomini, Cristo Gesù, considerato tale da coloro che non credono, ma Cristo Gesù è colui che ha vinto e se ci appoggiamo alle sue capacità sappiamo bene che vinceremo anche noi. Infatti fare queste esperienze, fratelli, è uno dei modi che il Signore usa, ha usato e userà ancora, e spero lo faccia anche con noi, spero dove la speranza è amica della fede, a farci fare esperienze potenti per avere confidenza con la potenza di Cristo. Sapere che Lui può ogni cosa, va bene, lo sanno anche i demoni lo sanno e tremano, ma sapere con il cuore che noi abbiamo a che fare con Dio che in qualche modo sta sostenendo la nostra vita. In qualche modo vuol dire, nonostante tutto, sta sostenendo la nostra vita, ci fa fare esperienze, semplicemente perché ci ama. E il resto è esattamente nelle sue mani. Vantandosi Lui, ma vantandosi anche noi, piuttosto delle nostre debolezze, è scritto qui, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Vi ricordate Mosè? Il riposo di Dio? La pace dell'anima? Che cosa sta cercando di dirci l'Apostolo Paolo? Cosa stiamo cercando noi quando desideriamo vedere la gloria di Dio? Ci sta dicendo, non guardare quello che stai facendo, guarda quello che fa Cristo Gesù per te. Andando oltre, come usiamo spesso aggiustare il tiro, non pensare soltanto a quello che fa, ma quello che Lui è prima ancora di quello che fa. Stabilisci una relazione ancora più forte, più potente con Lui in vista del potere trovare riposo. E alla fine, concludendo, a chi Dio mostrerà la sua gloria? A quelli che sono maggiormente ricercatori tramite lo studio biblico comparato, tramite altri strumenti di accademia, limitandosi a quella, naturalmente studiare la parola non è necessario, è indispensabile. Fratelli, io credo che prima di tutto il Signore aprirà la luce della sua gloria, si farà vedere da coloro che ne hanno bisogno. Quei 3 apostoli che portò sul monte dove Gesù si trasfigurò in quella maniera meravigliosa, erano quei 3 che avevano maggiormente bisogno di vedere un'opera potente da parte del Maestro, che non era soltanto un uomo, ma era il Figlio di Dio. Ti senti bisognoso di fare esperienze col Signore? Il Signore risponderà, ti farà vedere la sua gloria, come Lui sa fare. Sceglierà Lui. E a chi lo desidera con tutto se stesso, Lui si mostrerà. Se non lo desideri, non lo farà. Vi è mai capitato di vedere l'inaugurazione di un'opera d'arte, di un grande artista, messa in mezzo a tanta gente, coperta quest'opera d'arte, magari su un cavalletto, se si tratta di un dipinto, un busto, una statua, coperto da un telo. E tu sei in mezzo ad altre centinaia di persone che sono state invitate, magari in maniera selezionata, quell'invito per poter, nel momento clou, ammirare quello che c'è sotto quel telo. E invece no. Accontentarti di sapere che c'è qualcosa di bello, che altri apprezzano, che qualcun altro ha realizzato per il bene culturale estetico di molti altri. Ma a te basta vedere il telo. Fratelli e sorelle, questa è la realtà che io ho davanti. Signore, aiutaci a desiderare che ogni velo che possa in qualche modo oscurare la tua gloria sia rimosso. E noi siamo credenti evangelici, possiamo pregare ancora nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù rimuovi ogni velo, perché la tua gloria sia la tua luce e l'effetto della tua gloria e della tua luce sia ben visibile e possa fare ciò che la tua volontà desidera che faccia dentro di noi. Non perdiamo l'opportunità che Dio ci mette davanti. Quante volte io ho sentito ripetere, io stesso ho detto, fratelli, non accontentiamoci di quello che abbiamo ricevuto, non accontentiamoci di ciò che abbiamo raggiunto nella crescita, nel progresso della nostra esperienza di fede, non accontentiamoci. Eppure c'è sempre qualcuno che si accontenta così, gli basta così. Fratelli, non è questo il messaggio di questa sera, è un messaggio per coloro che desiderano essere al centro della volontà di Dio e che desiderano che questa relazione che abbiamo con Lui ogni giorno divenga più personale, più diretta. Questo desiderio di fare esperienze spirituali con te, vogliamo metterlo con Lui, con il Signore, vogliamo metterlo insieme davanti al Signore? Signore, vogliamo fare esperienze spirituali con te. Io personalmente, ma anche insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Signore, opera con potenza. Ma l'ultimo aspetto dell'ultima parte, la mia preghiera deve andare oltre. Gli devo chiedere, Signore, preparaci alla consacrazione. Aiuta, vieni in aiuto alla nostra consacrazione. Perché non basta desiderare di vedere la gloria di Dio, Dio si rivelerà a coloro che desiderano piacere al Signore. Perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Alla rovescia, con la santificazione, la consacrazione è esattamente la stessa cosa. Noi vedremo il Signore faccia a faccia un giorno, ma nel frattempo, Signore, facci vedere la tua gloria. Non la meritiamo, non la possiamo pretendere, la desideriamo. La nostra preghiera salga a te, proprio nel tuo nome, nel nome potente di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen.